Ringraziamo il professor Enzo Traverso per questa corrispondenza, questa chiacchierata con Radio Onda Rossa. E ricordiamo il professore che insegna Cornell University a Ithaca, New York, e che, di cui abbiamo presentato anche recentemente, lo trovate sul sito, il suo ultimo libro, Gaza davanti alla storia. Buongiorno, professore. La domanda ovviamente. Cosa sta succedendo negli Stati Uniti d'America, soprattutto rispetto all'università e all'università di Harvard?
Beh, intanto grazie per l'invito, a Radio Onda Rossa. Cosa sta succedendo negli Stati Uniti è sotto gli occhi di tutti, una svolta, reazionaria, conservatrice, autoritaria, difficile da definire. Io esito a parlare di fascismo perché si tratta di qualcosa di nuovo, molto diverso rispetto al fascismo classico, al fascismo del XX secolo, anche se capisco perfettamente che sia un riflesso quasi automatico ricorrere a questo concetto perché così immediatamente sorge e richiama la memoria del passato. Però ecco, possiamo definirlo come vogliamo, possiamo parlare di una svolta fascista o come io dico in alcuni testi che ho scritto, post-fascista. Non si tratta di una ripetizione del passato, ma di un fenomeno nuovo. Dove stiamo andando? Quale sarà così l'esito di questo processo? È difficile dire in questo momento, perché siamo all'inizio e direi che tutto è ancora possibile. In questo contesto, come spiegare l'attacco, così l'offensiva generale della nuova amministrazione Trump contro le università e in particolare contro Harvard, che è la più prestigiosa università del mondo e la più importante negli Stati Uniti? Anche questo non è facile da spiegare. Molti analisti, commentatori sono rimasti attoniti, sono stupiti da questa offensiva che appare irrazionale, contraddittoria, oltre che ingiustificata, ovviamente. Quindi bisogna chiederci quali sono gli obiettivi di Trump. Innanzitutto si tratta di un'offensiva che colpisce uno dei vettori della prosperità, della ricchezza e della potenza degli Stati Uniti, perché le università svolgono un ruolo cruciale nella società, nella cultura, ma nella scienza, ma anche nell'economia americana. Pensiamo ad Harvard, ma questo vale per molte altre università americane. Sono praticamente delle grandi imprese, possiamo dire delle multinazionali, se prendiamo in considerazione l'area, l'estensione del loro campo di azione, ecco. Da un punto di vista generale, potremmo dire un'amministrazione, un presidente che decide di colpire le università americane è una politica suicida che vuole affondare una delle pilastri della potenza americana. E questo è assurdo. Secondo me, non è un progetto così a lungo termine. L'amministrazione Trump non vuole distruggere le università americane o le vuole, come si diceva un tempo, le vuole mettere al passo. L'espressione che si usava in Germania era la Gleichschaltung degli anni 30. Quindi è un'offensiva molto vigorosa, molto forte, che colpisce queste università nelle loro basi, vale a dire le loro risorse economiche, finanziarie, e le colpisce dove è possibile colpirle, perché in larga misura Harvard è un'università privata, quindi il governo non può intervenire sui programmi, su un ordinamento interno all'università che presiede all'organizzazione della ricerca, dei corsi, eccetera. Come ha fatto e come fanno molti stati repubblicani, nelle loro università pubbliche, in cui vengono colpiti direttamente programmi LGBTQ, vengono epurate le biblioteche in cui testi femministi, LGBT o sufficiente che vedere il titolo Black Lives Matter in un libro per eliminarlo. Ecco, questo non è possibile nelle grandi università. E quindi un'offensiva generale che colpisce al cuore queste università, le quali hanno in larga misura risorse per sopravvivere. Harvard ha un endowment, un capitale di, non ricordo più, ma 53 o 56 miliardi di dollari, vale a dire praticamente l'equivalente del prodotto interno lordo di un piccolo paese. Harvard può sopravvivere, Columbia può sopravvivere, Penn può sopravvivere, Cornell può sopravvivere. Vengono colpiti direttamente dei settori fondamentali della ricerca e vengono colpite la ricerca nelle scienze mediche, per esempio, la ricerca sui tumori, viene colpita la ricerca nel campo dell'ecologia, sul cambiamento climatico, computer, tecnologie. Ecco, quindi questo appare come una offensiva incomprensibile, irrazionale, assurda. Io penso che ci sia una spiegazione in questo processo, che le università in generale sono uno dei poli di resistenza e di opposizione alla nuova amministrazione Trump. Trump ha deciso che in questa congiuntura i suoi interessi politici e ideologici prevalgono sugli interessi del paese, sugli interessi degli Stati Uniti, e quindi in questo momento bisogna andare avanti in questa direzione. Lo stanno facendo in modo molto efficace, usano argomenti ultrademagogici, ma argomenti che vengono ripresi e diffusi in larga misura dai media, l'argomento dell'antisemitismo, per esempio, e lanciano una serie di messaggi che vengono recepiti favorevolmente da una parte dell'opinione pubblica e soprattutto dall'elettorato trumpista. Vale a dire, c'è questa diffusa e per molti versi giustificata diffidenza o così una sorta di disprezzo nei confronti dell'elitismo di queste istituzioni, perché gli Stati Uniti sono una società profondamente divisa e inegualitaria. Il livello di disuguaglianze che esiste negli Stati Uniti è molto più elevato che in Europa, e le università sono uno dei poli di questa disuguaglianza. Trump ha deciso di colpire le università e ha deciso di colpirle al cuore, quindi partendo dalle più prestigiose. Vedremo come si concluderà questo processo, perché è un braccio di ferro, una battaglia ancora aperta. Molte delle misure adottate, che sono delle ordinanze, sono considerate incostituzionali e quindi sono bloccate da giudici federali. E si apre quindi un braccio di ferro perché le decisioni dell'amministrazione centrale sono sospese. E a questo punto inizia un processo giuridico molto complesso di cui non si conosce ancora l'esito, ma Trump ha dalla sua parte la Corte Suprema, perché è la Corte Suprema che decide in ultima istanza se il ricorso presentato da un giudice federale può essere preso in considerazione, accettato o meno, e la Corte Suprema sostiene l'amministrazione Trump. Quindi, prima di lanciare questa offensiva, Trump ha preparato il terreno e ha creato le condizioni per poter mettere in atto la sua strategia. Quindi ha tratto le lezioni della sua prima, del suo primo mandato, che si è concluso con una sconfitta e che è stato costellato da una serie di errori, ecco, che non vuole più ripetere. Quindi sa come procedere, ecco.
Ad oggi ci sono già stati dei provvedimenti di espulsioni, per esempio ad Harvard. Prima hai parlato anche della questione dell'antisemitismo. Diciamo che in Europa si è parlato tanto delle università nordamericane perché c'è stato tutto il movimento delle tende in solidarietà, insomma, con Gaza. Sono stati il fulcro anche da cui poi sono partite tante mobilitazioni nel resto del mondo. Quanto anche questo pensi che sia collegato? E in questo momento in cui mi sembra che la polarizzazione rispetto all'antisemitismo, al contro Israele, si stia facendo sempre più forte.
Sì, questo è il pretesto fondamentale che è stato usato a partire dal mese di marzo ad oggi. Beh, intanto c'è stata una campagna di espulsione di immigrati senza documenti massiccia. Il primo mandato di Trump non è comparabile a quello che sta avvenendo oggi. Non solo, Trump aveva fatto una campagna nel 2016 contro l'immigrazione illegale. Durante i 4 anni del suo mandato aveva espulso meno di Obama. Ora no, è una campagna, boh, bisogna essere chiari su questo punto, una campagna propagandistica. Vale a dire, boh, sì, hanno espulso migliaia di migranti nel modo più spettacolare, più brutale, creando centri di internamento in tutta una serie di paesi dell'America centrale in cui ci sono prigioni orribili, ma ci sono negli Stati Uniti milioni di immigrati senza documenti. E questi milioni di immigrati svolgono un ruolo cruciale nell'economia americana. Trump sa benissimo che non potrà espellere 10 milioni di immigrati senza documenti. Vuole lanciare dei messaggi, dire noi siamo inflessibili. Noi siamo autoritari, cacciamo gli immigrati senza documenti con qualunque pretesto, narcotraffico, criminalità, ecco. Poi ci sono gli studenti, ovviamente, e gli studenti, sì, sono fino ad oggi pare 300 gli studenti internazionali, vale a dire gli studenti stranieri che hanno partecipato al movimento di protesta contro guerra e genocidio a Gaza, che sono stati espulsi, ma anche in questo caso si tratta di un messaggio, perché gli studenti stranieri sono moltissimi e sono moltissimi quelli che hanno partecipato alle manifestazioni che non sono stati espulsi, quindi si tratta di lanciare dei messaggi. E dei messaggi che vengono recepiti dai media, i quali amplificano il fenomeno. Ci sono alcuni casi di borsisti che hanno un dottorato, postdoc, o di giovani ricercatori che risiedono negli Stati Uniti non con una carta verde, ma con un visto, J1H, B1, boh, ci sono vari visti che sono concessi ai ricercatori e che sono stati espulsi. Si trattava, nella grande maggioranza dei casi, di giovani ricercatori, borsisti provenienti dal Medio Oriente, dal mondo arabo, dei palestinesi. In molti casi, e ancora una volta si tratta di lanciare dei messaggi per far capire quali sono le intenzioni, qual è il progetto ideologico, qual è la visione della società e dell'America che vuole costruire. Trump. Ora, il problema è che queste università, queste grandi università, si sentono colpite, reagiscono, si è creata una sorta di coalizione di più di quasi 150 università che hanno deciso di protestare, di resistere a queste misure. Ma queste università sono, come dicevo, delle grandi imprese. I consigli di amministrazione delle università sono diretti da persone che possiedono imprese, avvocati di agenzie finanziarie che lavorano con grandi imprese. Quando un presidente, viene eletto un presidente di una di queste, grandi università, il suo lavoro consiste essenzialmente nella ricerca di fondi e di capitali. Si tratta di, un settore delle classi dominanti negli Stati Uniti che ha, diciamo, un rapporto simbiotico con, le elite finanziarie che in larga misura sostengono il Partito Democratico, ma che oggi sono al cuore dell'amministrazione repubblicana. C'è dietro anche un conflitto in seno alle classi dominanti di cui è difficile cogliere tutti gli aspetti e le dinamiche. Senatori repubblicani, alti funzionari, anche beh, che ne so, G.D. Vance, vengono da queste grandi università, hanno rapporti organici con queste università. Quindi il paesaggio è molto più contrastato, contraddittorio di come appare, ecco, o nei media, nella stampa, eccetera.
Quindi non pensi che ci sia invece una convergenza tra i consigli di amministrazione delle università? Insomma, noi abbiamo anche visto spesso delle università prendere posizione contro, per esempio, gli studenti, no? Quindi non pensi che ci possa essere una convergenza tra i consigli di amministrazione delle università e l'amministrazione Trump per anche espellere il dissenso?
I repubblicani avevano già vinto la loro battaglia in larga misura prima dell'elezione di Trump, presidenti di grandi università, che si sono dimessi dopo aver subito gli attacchi pretestuosi dei senatori repubblicani, eccetera. E in effetti sulla questione dell'antisemitismo, molti consigli di amministrazione delle università erano e sarebbero disposti a trovare un compromesso con la nuova amministrazione perché le università sono state molto repressive nei confronti del movimento degli studenti. Questo in tutte le università, posso citare la mia, dare tutta una serie di esempi. E quindi su questo punto un compromesso sarebbe stato possibile, ma diventa molto più difficile quando l'amministrazione decide di tagliare fondi alla ricerca per 1 miliardo di dollari. Questo colpisce al cuore le università. Ma anche su questo punto c'è un'evoluzione, c'è una situazione fluida che sta cambiando. L'argomento pretestuoso e demagogico, secondo il quale le manifestazioni per la Palestina sarebbero state delle manifestazioni antisemite, un argomento accolto dai presidenti di molte università che hanno adottato delle misure repressive nei confronti del movimento, questo argomento era già largamente contestato e molti organi di stampa, a partire dal New York Times, si erano fatti eco delle proteste che partivano dalla semplice constatazione oggettiva del fatto che in queste manifestazioni almeno un terzo degli studenti erano ebrei. E che moltissimi, direi la maggioranza dei professori, dei docenti ebrei di queste università sono contro la guerra, radicalmente critici nei confronti di Israele. La questione del sionismo è una questione più complessa, non tutti sono antisionisti, ma l'opposizione al governo di Netanyahu è molto estesa e oggi questa constatazione oggettiva che si poteva fare un anno fa un argomento che appare quasi incontestabile, insomma, si legge dappertutto che, insomma, che Israele sta andando oltre i limiti di tolleranza di chi ha sempre sostenuto legittimità non solo dello Stato di Israele, ma anche di una guerra in risposta agli attacchi del 7 ottobre, eccetera. Ecco, questo argomento diventa sempre più debole. E negli Stati Uniti, bisogna dire, i sostenitori più intransigenti e accaniti di Netanyahu non sono gli ebrei, sono gli evangelisti, sono questa corrente del sionismo cristiano che è uno dei pilastri della nuova amministrazione Trump. Fox News e CNN inizia ad essere molto più sfumato di quanto non fosse un anno fa. Noi stiamo vivendo una svolta storica in cui molti dei nostri punti di riferimento politici, memoriali, che hanno strutturato la nostra memoria collettiva e la nostra coscienza storica, stanno vacillando o si stanno trasformando. Per esempio, era evidente per me, per la mia generazione almeno, e per molti anche più giovani di me, che la memoria della Shoah serve a lottare contro il razzismo, non solo l'antisemitismo, ma ogni forma di oppressione, discriminazione, disuguaglianza. Oggi è evidente che la causa della libertà, dell'uguaglianza, e della giustizia è incarnata dalla Palestina, ma, noi stiamo vivendo una svolta storica perché la memoria della Shoah oggi non significa più lottare contro il razzismo, le disuguaglianze, le discriminazioni. La memoria della Shoah è stata in forme mastodontiche trasformata in un apparato ideologico-politico di difesa di Israele. E le conseguenze di questa metamorfosi sono devastanti.
Anche della bianchezza, se mi posso mettere, come
Sì,
tu scrivi
possiamo
anche
dire
nel
anche
tuo
questo.
libro, come anche a
Possiamo dire anche questo, e questa metamorfosi è così sfacciata, è così provocatoria. Pensiamo alle immagini allucinanti dell'incontro nella stanza ovale della Casa Bianca tra Donald Trump e Ramaphosa, in cui Trump gli mostra delle immagini false, fake news, ecco, per provare che in Sudafrica i bianchi sarebbero vittime di un genocidio. Questo è l'aspetto, la dimensione, come dire, parossistica di questa metamorfosi. Il razzismo è razzismo dei neri contro i bianchi. Il razzismo oggi è una politica le cui vittime sono i bianchi. L'antisemitismo è l'antisionismo e la critica di Israele. Tutta la campagna contro il cosiddetto wokismo. Oggi le vittime sono le famiglie tradizionali, sono soffocate da questa cultura dominata dagli omosessuali, gay, le lesbiche, i transessuali, insomma, tutta una serie di argomenti che apparirebbero ridicoli se non fossero il supporto di una svolta autoritaria che ci colpisce tutti. Ecco, questo è il problema di fondo.
il maschio bianco eterosessuale racchiude un po' questo principio, insomma, un po' in tutto il mondo, secondo me, visto anche l'attacco a tutte le questioni gender, alle femministe. C'è in questo forse una politica, insomma, anche di ripresa di un potere che evidentemente era stato messo in qualche maniera un po' molto in discussione.
Sì, questo è un progetto di restaurazione culturale, come dicevo, di messa al passo. Ma, ripeto, non è semplice, è un processo in corso, basta vedere la carta elettorale. degli Stati Uniti, sopprimere i programmi di LGBTQ studies non è semplice. Perché esistono in tutte le università e perché sono tra i più seguiti e i più popolari tra gli studenti. Anche le grandi città, le capitali degli stati in cui Trump vince le elezioni con un margine, una percentuale molto, molto ampia, ma nelle grandi città sono i democratici che vincono le elezioni. È una campagna per una restaurazione culturale che incontra resistenze molto forti, ma non resistenze molto forti da parte del Partito Repubblicano, che è del Partito Democratico, che è paralizzato, che è impotente e che non ha ancora capito quali siano le ragioni della sua sconfitta e che non sa ancora come reagire. Una resistenza che è inscritta nel tessuto, direi, culturale, sociale, antropologico della società americana. E questo vale per gli Stati Uniti come per molti paesi europei. Dobbiamo prepararci, ecco, a uno scontro che si sta approfondendo e che troverà sicuramente dei momenti di condensazione molto, molto forti. E si tratta di un conflitto che attraversa le stesse classi dominanti. Si è sempre parlato della Silicon Valley come uno dei poli dell'innovazione tecnologica, ma anche di una modernità culturale negli Stati Uniti che è sempre stato identificato al Partito Democratico. Oggi scopriamo, e l'abbiamo visto in modo spettacolare durante la cerimonia di inaugurazione dell'amministrazione Trump, era una specie di ritratto di famiglia, ricordava Marx, lo Stato è il comitato d'affari della borghesia. Ecco, questi grandi padroni delle multinazionali tecnologiche che ora stanno sostenendo Trump hanno una serie di interessi molto materiali, molto economici, che presuppongono, diciamo, questa società multiculturale, aperta alla diversità, al pluralismo etnico, religioso, razziale, culturale. È un processo, questa svolta autoritaria, che incontrerà dei limiti. Tutto è possibile, ripeto, non si tratta di un processo lineare che sta andando avanti. È possibile che alla fine di questo mandato gli Stati Uniti siano molto diversi da quello che sono sempre stati da un secolo a questa parte. L'amministrazione Trump si iscrive in una tendenza, in una dinamica globale che riguarda anche l'Europa, l'America Latina, tutta una serie di altri continenti. Ecco, questa conclusione è possibile, siamo tutti molto preoccupati di quello che sta avvenendo, ma non è affatto detto che questo sia il risultato finale. Perché molte cose possono avvenire, ma io direi che la società americana contiene le premesse per un risveglio, una risposta, una reazione. È difficile dire in che misura una reazione che sicuramente e che già si sta manifestando in molti settori, in molte situazioni, ecco, è difficile dire quale forma politica potrà prendere questa reazione. Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez hanno organizzato una serie di meetings negli stati repubblicani che hanno avuto un incredibile successo, quindi che hanno mobilitato centinaia di migliaia di persone, e questo è molto incoraggiante. Questo non basta, perché la sinistra americana, non ha la forza per opporsi all'amministrazione Trump. Quindi bisogna che si creino nuove condizioni, bisogna che nuove forze entrino in movimento, che avvenga una sorta di ricomposizione, che si risveglino una serie di movimenti, non solo quello sul genocidio a Gaza, ma anche, che so, Black Lives Matter, che ha conosciuto un declino dopo l'apogeo degli anni scorsi. Ecco, tutto questo è possibile, ma è ancora imprevedibile.
Bene, professore, io la ringrazio tantissimo, grazie anche di questa chiacchierata con Radio Onda Rossa. Non so se vuole aggiungere qualcosa.
No, grazie per l'invito e
Ci sentiamo
spero.
presto, tanto. Alla
Allora,
prossima. Grazie,
arrivederci,
arrivederci.
arrivederci.